qualche parola di impostazione, sì, ogni anno lo facciamo, ma giova ripeterlo. Che cos'è la Samaria? È una regione, diciamo, della Terra Santa di Israele. E cos'era accaduto in Samaria? Che nel 732 avanti Cristo il re Salmanassar V aveva deportato da quella regione lì, pensate alla Lombardia o un evento, no? Aveva deportato tutti gli ebrei che ci abitavano lì. Dopo un po' di tempo gli dicevano: ma c'è una regione completamente spopolata, sono carri, terre, giardini, eccetera. E allora questo Salmanassar V, che era un prepotente, aveva dominato tante altre nazioni e stati vicini a lui, aveva preso 5 popoli diversi, diremmo per essere concreti qui, no? Non so, i piemontesi, i lombardi, i veneti, gli emiliani, eccetera, 5 popoli diversi, etnie anche diverse, con divinità diverse. Quindi erano da 5 etnie con 5 dei diversi, con culti diversi. Dopo un po' di tempo, questi nuovi abitanti della Samaria sono andati da Salmanassar V e gli ha detto: senti, c'è qualcosa che non va. Tu hai deportato gli ebrei che avevano un loro Dio, e quindi questo Dio non ha più lì i suoi fedeli. E allora deve essere un po' arrabbiatino, perché i campi non producono, i bestiali muoiono e stiamo morendo di fame. Sarà il caso che rimetti là gli ebrei? Va bene. Allora lui ha preso un gruppo di ebrei che aveva deportato e li ha mandati là, in Samaria. Ecco, 5 divinità più la sesta, che dovrebbe essere gli ebrei, ma questi samaritani deportati avevano rotto un po' il rapporto e il legame con Gerusalemme. E come dire, insomma, che certi cristiani hanno una setta particolare e hanno rotto i legami con Roma, quindi con diremmo la tradizione, il culto, la teologia, e erano diventati anche degli eretici, tant'è che li conoscevano soltanto il Pentateuco. I primi 5 libri della Bibbia ancora oggi sono così, non hanno cambiato niente. E lui, la Samaria dunque era abitata da queste 5 etnie diverse più quella ebrea, ma una corrente, insomma, non ortodossa, diciamo, per non dire eretica. In questa situazione si presenta il Signore Gesù. Ma perché? Perché per noi uomini e per la nostra salvezza, dice dal cielo, e lì c'è bisogno proprio, non vedete cosa c'è lì, no? Che sta ad indicare che la Samaritana assurge a emblema della situazione in Samaria. Vedi, i 5 mariti sono le 5 divinità. Quello che adesso non è il tuo marito, cioè non è bello, non vedremo perché dice marito, perché è eretica, non è dentro la tradizione dell'albero, della tradizione giudaica. Siccome è venuto per noi uomini, la nostra salvezza è proprio lì che Gesù fa accesso all'umanità. C'è la Samaritana, vi dicevo che è un emblema, no? Però è una donna che si rivela come una ricercatrice. Vedete che parla, fa anche la teologa, no? Voi dite, lo diciamo. È una donna che non si accontenta della mediocrità, tutto sommato. È veramente l'emblema dell'umanità, questa donna, che cerca un senso pieno della vita e che non si accontenta mai. E lo dice Davide, quest'anno, che sono stufa di cercare, venire, fare, no? Niente, nessuno, viene letto qui nel Vangelo di Giovanni, è in grado di appagare la sua ricerca. Ma poiché proprio è la ricerca di un senso compiuto della vita, Gesù le si fa incontro. Ma dove? Ecco un altro luogo comune. Si fa incontro al pozzo. Che cosa avveniva biblicamente al pozzo? avvenivano degli incontri che si risolvevano in matrimonio. Ve ne dico alcuni. Isacco, per esempio, incontra al pozzo Rebecca. Rachele, o meglio Giacobbe, incontra Rachele al pozzo, sono le donne che vanno ad attingere l'acqua. Così Mosè incontra Zippara, figlia del sacerdote Ietro. E questi incontri si risolvono nel matrimonio. Ecco perché dice non è tuo marito. Perché qui si evidenzia allora con Gesù che va al pozzo e che va a prendere una donna anonima che rappresenta l'umanità che cerca la vita e ciò che la mantiene è la vita, l'acqua. Pensiamo già all'inconcepimento della vita, alle acque uterine, senz'acqua noi possiamo avanti, no? E lì che cosa avviene? Vedete, nel grembo di Maria Gesù ha assunto la natura umana. Al pozzo di Giacobbe Gesù sposa la natura umana peccaminosa, segna proprio, diventa una sola cosa con lui, per quello morirà lui nel suo corpo sul legno della croce, perché è avvenuto questo matrimonio. Ecco, quello non è tuo marito, un altro tuo marito, è quello che sta portando il Signore Gesù, è Dio Padre di ogni uomo, che entra in comunione intima con l'uomo, dove si parla di marito e moglie, entra in comunione intima con l'uomo da diventare una sola cosa con l'uomo. Infatti lui si chiamerà sempre figlio dell'uomo, chiamando il profeta Daniele. Però questa donna rivela quello che è: sono io il Cristo, cioè l'unto eletto, l'inviato, il Messia, io che ti parlo. E allora lì, nel dialogo tra Gesù e la Samaritana, avviene il matrimonio mistico tra l'umanità e la divinità, un vero e proprio matrimonio. Lì Gesù sposa l'umanità, l'aveva assunta su di sé ed è diventato figlio dell'uomo, ma lui pure dalla Vergine Immacolata. Qui sposa, ecco, patrimonio mistico, il peccato dell'umanità, l'umanità peccatrice deviata. Ecco il messaggio che ci arriva oggi. Questa donna che è l'umanità è anonima, la sua umanità è come dire una valesotta, no? Anonima per tutti, anche per Giovanni, ma non per il Signore Gesù, perché Gesù la conosce bene, conosce la sua vita e conosce la sua fede sbagliata, non è tuo marito. E allora arriviamo a noi adesso con questa inquadratura, è già stata lunga la lettura, ma se vuoi guarire un po' di penitenza, devo farla fare anch'io, no? Quaresima allora è permettere al Signore di incontrarci. Ecco, i momenti di solitudine, di silenzio, l'angolo della preghiera che va creato prima nel proprio cuore e poi nella propria casa, come ci raccomandava il buon cardinale Martini, in ogni casa ci deve essere l'angolo della preghiera, un angolo, mica fa questa cosa. Quaresima è lasciarci incontrare dal Signore e permettere di incontrarci, ponendo in essere alcune accorgimenti, diciamo, no? Per fare, ce lo dice questo Vangelo qui, per instaurare con lui una relazione intima, che ti dice sulle categorie della sponsalità, cioè marito e moglie, intima, una relazione che chiama in causa il cuore. E allora Quaresima è aprire il cuore. Aprire il cuore al Signore che è sempre veniente per noi. E quindi si dice che aprire il cuore per permettere allo Spirito Santo, uno Spirito che ci chiama, che ci evidenzia Dio, il volto di Dio, che ci conscientizza la nostra vocazione alla vita eterna, per permettere cioè la grazia di zampillare in noi di vita eterna. Non per la vita eterna, di vita eterna. Già in questo momento qui la parola di Dio già mette dentro di noi i prodromi e le sicurezze della vita eterna, perché è parola che salva. Ma adesso la vita eterna deve già zampillare dentro di noi, vedete l'importanza della sacralità, di fare la comunione poi, no? Quale si deve permettere alla grazia di zampillare in noi. E quindi di stare in grazia. E perché così noi viviamo già le categorie della vita eterna. Perché se facciamo il bene, San Paolo dice portate l'uno i pesi degli altri, così adempirete la legge di Cristo, ma c'è la gioia dell'amore. Ecco l'anticipo di vita eterna, questa gioia del dono di sé, del darsi una mano, nel capirsi, nel perdonarsi, nell'aiutarsi, portate gli uni i pesi degli altri. E così adempirete la legge di Cristo. Gioia perché è vita eterna, perché c'è una vita trasformata, vissuta con la fede vera, liberata dagli orpelli del mondo e liberando tutte le nostre migliori energie, perché le incarniamo su un progetto di vita squisitamente cristiano e quindi profondamente umano. Queste energie che si vivono, che non sono soffocate o sfruttate, debilitate dalle passioni del mondo o dalle passioni che abbiamo dentro. San Paolo dice che vive la carne segna poi corruzione dentro di sé, e invece noi abbiamo la vita eterna, zampilla già la vita eterna, ci potrebbe lontano un discorso, ma cerchiamo di capire ciò che ci serve per questa conversione quaresimale. E sono cose fondamentali perché ci permetteranno di essere dei risorti anche noi, dentro di noi, il giorno di Pasqua. Ce l'ho fatta, è costata, ma ce l'ho fatta, adesso io sono un risorto. Già dentro di me zampilla questa vita eterna. E allora, in Quaresima noi dobbiamo essere dei cristiani, uomini e donne, ricomposti in unità, nella verità della stessa vita, liberarsi dunque dalle proprie certezze di fede errate, che non sono sempre certezze evangeliche e cristiane. Bisogna liberarsi dalle proprie presunzioni economiche o dalle proprie presunzioni sociali. E l'anfora che dà la sicurezza e presunzione dalla samaritana. Oh, non è la propria cosa che di fare una donna a Dio, no? Le presunzioni che abbiamo dentro, le nostre sicurezze, le nostre economie, i posti che occupiamo, eccetera, eccetera. Dobbiamo, uscendo di chiesa, lasciare qui questa anfora. Una volta si introduceva brocca, adesso anfora, no? Vicino all'altare, ai piedi del Signore Gesù. È andata per prendere l'acqua, non è capito niente. Incontra il Signore Gesù, non gli importa più neanche dell'acqua. Ci sono ben altri valori adesso della vita. Difatti diventa una testimone, una missionaria, quello che volete. Sono molte le cose che ho messo giù, non mi risparmio perché sennò davvero rischio che mi vinciate, no? Io voglio dire, state attenti. Oggi siamo di fronte a una storia di amore. Un amore coinvolgente e trasformante. Oggi Gesù siede dentro il nostro cuore. Non sull'orlo del pozzo, ma dentro il nostro cuore. Oggi dice a noi dammi da bere, cioè dammi tutto il disordine che hai dentro, che hai accumulato, dammi le tue certezze che sono certezze fasulle, dammi la tua volontà, il tuo desiderio, la tua sete di pienezza di vita. Ci penserò io, con questa fede, questa fiducia, questa certezza che il Signore Gesù ci ascolta e ci esaudisce, come ha fatto per la Samaritana. Continuiamo la celebrazione della Santa.